Shalom a tutti, grazie di essere con noi nella nuova vita. Shalom Rav Lightman, Shalom Yael Eshet. E chi non ha ancora visto Yael in questa, lei è una, si occupa delle, dei posti di lavoro delle persone. E noi parliamo di un nuovo argomento che sono delle persone, delle parte della società, degli strati deboli della società. Abbiamo fatto un programma prima generale nel quale abbiamo parlato in generale di cosa vuol dire essere debole. Adesso noi vogliamo saltare, entrare nella situazione dove un uomo entra in una situazione di debolezza nella vita, dal momento nel quale lui entra in questo stato e comincia a scendere, allora le sue vite, la sua vita cambiano da un'estremità all'altra. Noi vogliamo comprendere cosa succede all'uomo per aiutarlo a vivere in questa situazione di debolezza nonostante tutte queste crisi che succedono. Sì, Ael, come ha detto Oren, quando l'uomo entra in una situazione di debolezza, quando succede qualcosa della sua vita, entra in una situazione debole, anche se è diciamo una situazione economica o di salute, incomincia una discesa che incomincia a far diventare la situazione molto complicata, molto completa, tutto cambia, tutta la sua vita cambia da un'estremità all'altra. E ci sono delle situazioni che non c'erano all'inizio, cominciano ad aggiungere delle situazioni, diciamo, economiche. Si dice anche che le persone che si trovano in una situazione nella quale hanno stress, fanno più, diciamo, molti più problemi di incidenti, molti più incidenti, hanno queste sensazioni di stress, di paura, di incomincia a esserci una situazione molto, diciamo, negativa. E allora io osservo questa situazione. E noi vediamo che quando noi cadiamo incominciamo già a rotolare in basso, molto in fretta, però c'è una mancanza di simmetria per innalzarci. Noi dobbiamo sforzarci a essere sempre nella situazione che io faccio questo spingo. Quando incominciamo a cadere, incomincia questa discesa che è molto difficile fermare, c'è bisogno di molte forze per fermare questa situazione. Qual è la causa di tutta questa mancanza di simmetria nella vita? Questa è la vita, perché la meta della vita è tutto il tempo farci vedere quello che noi dobbiamo ancora correggere, che sistemi, che rapporti, che forme di collegamento fra di noi noi possiamo aggiungere alla nostra vita per tutto il tempo, fare in modo che la vita, la sensazione della vita migliore, di sentire la vita più bella, più buona, più positiva, più delicata, più piacevole, più calorosa. E se non lo facciamo c'è proprio una specie di macchina, una specie di pesantezza che è attaccata nei nostri piedi, che fa aggiungere sempre più in basso. Non si può essere sempre nella stessa situazione, se noi non ci prendiamo cura di questo noi cadiamo. Quindi noi sentiamo di avere diciamo, di non esserci preso cura di qualcosa e ci manca qualcosa. Cosa abbiamo fatto? Perché questa discesa, questa è una discesa per mezzo dell'ego, dell'indole maligna nostra. Noi siamo, diciamo, meno, siamo più, diciamo, siamo proprio, ci è comodo non fare niente, diciamo così. E ci troviamo in una situazione piacevole, diciamo, ma noi, nonostante tutto questo rotolamento in basso che è automatica, che nel nostro sviluppo noi ci svegliamo per mezzo dell'ego, questo desiderio egoistico che è nostro, che tutto il tempo è di acquisire per noi stessi a scapito del prossimo, che è una cosa che esiste in noi. se noi non vediamo questo, questa, diciamo, questo modo di vedere, un modo di vedere sociale, non continuiamo a completarlo con un collegamento sempre migliore fra di noi, giungiamo a una situazione nella quale siamo staccati uno dall'altro e nella quale ognuno sente di non avere nessuno che lo appoggi, e allora ogni cosa più piccola lo mette davanti al suo fato, così, proprio di fronte, uno di fronte all'altro. E veramente questa è la paura, che va bene sentire questa paura per fare qua un lavoro interiore. Perché questo è così? Da dove giunge? Cosa devo fare a proposito per correggerlo? È proprio una discesa molto naturale. Noi vediamo che noi eravamo per mezzo dell'ego, ci siamo sviluppati per migliaia di anni e noi, l'ego ci aiutava a sviluppare dei collegamenti reciproci con gli altri e fare, diciamo, sviluppare, diciamo, tutto il collegamento, il mass media, un sistema di economia e commercio e tutto e così via, finché siamo giunti proprio a un completamento di questo. Allora è incominciata questa discesa perché noi abbiamo in effetti attuato tutto quello che era necessario attuare, fare. Io penso che sia terminato, ad esempio sono terminati tutti questi progetti su andare, su progetti spaziali, abbiamo sviluppato sempre più cose, poi abbiamo visto che per mezzo dello sviluppo tecnologico si può giungere alla felicità, che la persona sia felice, che ci siano dei rapporti reciproci fra tutti. Sognavamo che le persone non avrebbero bisogno, avuto bisogno di lottare uno con l'altro. C'è stato un periodo nel quale noi abbiamo pensato, diciamo, un sogno americano di una società consumistica infinita. Io me lo ricordo anche quando ero piccolo, diciamo, negli anni 60. E dopo questo è iniziato già in qualche modo, è incominciato proprio a rotolare in basso, si è fermato in qualche modo, poi in qualche posto, dopo ha continuato a discendere. Sì, siamo in questa direzione e noi in questi ultimi anni sentiamo che questa crisi non è una cosa nuova, è una cosa che c'era questa tendenza già da tempo. E anche da quel periodo è incominciata la società a andare a pezzi e noi realizzavamo il nostro ego e pensavamo che per mezzo della sua realizzazione dello sviluppo potevamo andare avanti come un treno e desiderare, fare, riempire noi stessi e conquistare tutto di ciò che noi volevamo, quando abbiamo visto che questo non è successo, non andava bene, non succedeva. Allora si è persa una forza, un desiderio, e l'umanità è incominciata a portarsi avanti, diciamo, con meno entusiasmo, era indifferente, è cominciata questa discesa, questa caduta. Allora abbiamo cominciato a sentire che i figli lasciavano la casa, i genitori si divorziavano, l'educazione era sempre meno buona, hanno cominciato dei problemi. Ci sono stati dei problemi proprio nelle nazioni, diciamo, progredite e più avanzate, e oggi tutto questo riceve una forma molto critica, quando proprio quelle famiglie, quelle nazioni deboli, non sviluppate, che che erano in un continuavano a svilupparsi, incominciato a scendere, e ci sono anche quelle deboli che non sono ancora sviluppate, che cominciano a innalzarsi, però tutto questo, tutto il mondo, un mondo globale che è interrelazionato, collegato una. Tutti sono collegati uno all'altro, tutto ciò che succede nel mondo tocca tutti. E quindi il futuro dell'uomo è veramente sembra molto, diciamo, grigio, sembra molto minaccioso. C'è una sensazione di paura, di impotenza, di mancanza di sicurezza, di problemi fisici, di salute fisica, sociale e psicologica. È quello che succede al giorno d'oggi, fino a che noi scopriamo che non abbiamo cosa suggerire, cosa offrire alla nuova generazione, anche quando siamo giunti a uno sviluppo tale. Quando io ho terminato l'università, io ho pensato che va bene 5, 6, 7 anni io studio, dopo gli studi che ho fatti prima, ho terminato l'università, io pensavo di andare a lavorare, di avere un lavoro, diciamo un'occupazione, e io pensavo di portarmi avanti nel mio, diciamo, campo di studio, nel mio mestiere, e che questo mi bastasse. Ma adesso noi dobbiamo studiare tutto il tempo, allora cosa ne guadagno di questi tutti gli studi se non posso terminare di studiare? Quando io studio tutta la vita, persino anche in questa situazione, io mi trovo in una situazione nella quale oggi non sono capace di assicurare a me stessa la possibilità di aver successo nella vita, perché anche questo, tutto questo passa una crisi. Noi roviniamo talmente la natura, l'ecologia, tutte le cose. Noi ci troviamo in una discesa della possibilità di comprare, diciamo, il consumismo. E diciamo la nuova generazione che non riceve l'appoggio, non vede il futuro, allora ha un'esigenza, che dice ai genitori: cosa ci avete preparato? Anche se non è talmente, noi non lo sentiamo talmente esplicitamente, però qualche cosa di naturale. Allora il bambino incomincia a disprezzare i genitori in un modo istintivo, interiore. Se io non ricevo dai genitori una sicurezza per il futuro, e se io vedo che non mi serve niente andare a studiare all'università, noi vediamo che in Europa tutte le persone che hanno avuto la laurea universitaria non hanno cosa fare con questa laurea, e non hanno collegamento non hanno nessun collegamento con i genitori. Cosa possono i genitori fare allora? Allora ne esce che tutti noi ci troviamo in una sensazione di impotenza, una sensazione molto poco piacevole sul futuro, sulla sicurezza. Abbiamo paura, non possiamo, non vogliamo portare bambini, non vogliamo sposarci, far famiglia, far figli. E questa è la situazione in questo periodo, è quello che succede oggi. Tu lo senti nel lavoro, nel campo del lavoro? Sì, lo sento molto, non voglio parlare troppo sull'argomento dell'occupazione, però perché parliamo anche di un argomento diverso. Sì, però è molto importante parlare dell'occupazione delle persone nel lavoro. Sì, noi ci siamo innalzati, siamo giunti a un vertice, stiamo scendendo. C'è la possibilità di tornare in questo vertice? No, perché tutto questo comprendeva anche un uso talmente crudele della natura che noi non possiamo poi esserci di più. Tutte proprio le risorse del globo terrestre, e diciamo il gas, il carbone, i metalli, tutto è limitato. E noi vediamo già che ci sarà una fine di tutte queste risorse. E poi, per seconda cosa, c'è un limite per quanto noi possiamo entrare nella natura e rovinarla. Per quanto riguarda il calore, il freddo, tutti i cambiamenti del clima e così via, e tutto quello che succede in questo campo e altre cose. Noi vediamo cosa succede con tutti questi cambiamenti, nel campo di tutti questi cambiamenti ecologici e di temperatura, eccetera, e tutte queste, le nostre risorse sono già limitate. D'altra parte, l'uomo perde anche senza questo il desiderio di questo sviluppo. C'è una specie di indifferenza. Noi non vediamo che l'ego, il nostro ego, ha smesso di svilupparci nella stessa forma materiale nostra. Tutto il tempo noi ci sviluppavamo in un ambito, in una cosa, in un'altra, e ne consegue che i nostri bambini, i nostri figli, non vogliono uscire di casa, vogliono rimanere bambini. E perché noi viviamo fino a 80 anni, allora a loro anche la fanciullezza continua fino a 40 anni. C'è qualcosa in questo da una parte, d'altra parte, cioè nonostante non hanno, diciamo, una sensazione interiore, una quintilità di ritorno, di riuscire, di, non hanno questa sensazione di voler svilupparsi. Bene, quando noi dobbiamo prestare attenzione a tutto questo, perché si parla di una caduta di questa generazione, e molti ragazzi vivono ancora coi genitori, perché noi viviamo ancora, diciamo, 20 anni e più, però quando noi non ci saremo, tutta questa generazione. Noi non vediamo qua che questa generazione ha un desiderio, ha una meta, una luce, una meta davanti a loro, e quindi noi dobbiamo prestare attenzione a questa, diciamo, forza della vita, a questa forza di vitalità. Cosa loro avranno? Gli piace stare in un caffè, andare a bere un caffè da qualche parte, fare delle feste, parlare, delle cose piccole, come dei tipi di giochi, vogliono fare qualcosa di diciamo serio e proprio di creativo. Non dico che loro che siano buoni o negativi, buoni o non buoni, però il nostro ego, che ha sempre sviluppato in noi questo desiderio di godere, di ricevere, di ottenere, riceve adesso una forma nuova che ci dà la possibilità di incominciare a considerarlo, a fare una critica su questo ego. E a quanto pare noi dobbiamo trovare un nuovo paradigma, un nuovo programma per il nostro sviluppo, non è solamente nello sviluppo tecnologico, che è limitato, o bancario o economico, o di economia e commercio, di eccetera eccetera. Non potremo sempre svilupparci in questo campo, perché in tutti i mezzi sono limitati. Noi abbiamo solamente un piccolo globo terrestre e noi non possiamo rovinarlo tutto il tempo, interrottamente, senza che ci sia una reazione del globo terrestre, e noi dobbiamo svilupparci in un livello del tutto diverso, in un'altra direzione, e questa direzione l'umanità dovrà trovarla. Che cosa la natura in effetti nella nostra evoluzione, nel nostro sviluppo, esige da noi? Io cercherò di prendere tutto quello che hai detto adesso e passarlo a una persona privata, una persona, un individuo, tutto questo processo nel quale si è elevato in alto ed è caduto in basso, questa sensazione nel culo, no, questa sensazione che la vita è diventata complicata e non ha lavoro, non ha soldi, non può mantenere la sua situazione di salute, e comincia a essere, diciamo, in questa sensazione, diciamo, negativa, emotiva, in questa sensazione si sente proprio di non voler fare niente, indifferenza, e tutto questo continua a scendere. Non c'è il desiderio di svilupparci, non questa possibilità di svilupparsi. Quando io mi ricordo un film di Charlie Charlie, La nuova vita, sì, quando fa vedere tutti questi operai che fanno questo lavoro in questa linea di sviluppo, di così, in questa linea. Niente attira la persona, le persone hanno perso la forza della vita, dipende dalla società, dipende dall'uomo se stesso, da che cosa è collegato, però ci sono delle persone che riescono. Se noi lo vediamo dal punto di vista individuale non ci dice niente, noi dobbiamo vedere, parlare di questa, di questo modo, no, di questa tendenza delle masse. Non si parla dell'Asia e dell'Africa, anche se portano avanti in fretta. Noi vediamo in Cina che in 20 anni c'è stata questa rivoluzione in tutta tutto il popolo cinese, che adesso è molto più simile all'Europa e hanno lo stesso problema, in effetti. La forza interiore nostra e adesso cambia, io direi che cambia la sua direzione, non per uno sviluppo materiale, non verso questo ne scrivono anche molte persone, filosofi e psicologi, per uno sviluppo interiore, più interiore. Dicono che è qualcosa di psicologico, verso una direzione psicologica interiore, rispetto a un collegamento, una relazione fra le persone, che sia già collegata allo sviluppo del collegamento che noi adesso sviluppiamo per mezzo di nuovi strumenti. Ci sarà anche la tecnologia in questa direzione, anche l'uomo che spingerà questa direzione di sviluppo. Quanto pare noi siamo usciti da una società e da una famiglia classica che c'era prima. Abbiamo chiuso questo sviluppo di migliaia di anni con questo, fino alla metà diciamo 1950-60, e abbiamo incominciato un periodo nuovo, del tutto nuovo, dello sviluppo umano, quando noi non andiamo verso degli ottenimenti materiali, ma degli ottenimenti interiori, psicologici e spirituali, diciamo. Ci devono essere delle nuove mete, dei nuovi mezzi di riuscire, delle nuove mete. E noi sentiamo qua ci sono questi cambiamenti nella società umana. Allora tu dici in effetti che una persona privata, se una persona giunta a una situazione di debolezza e di discesa, c'è un'opportunità per lui di fare un cambiamento, un passaggio. Io dico che tutte queste situazioni che tu parli dal punto di vista del tuo lavoro non sono degli esempi, diciamo, sì, dei vari esempi, ma ci sono molte persone che hanno bisogno di questo aiuto. E diciamo, io dico che non è qualche cosa che succede a qualcuno o a qualche un altro per caso, ma è una direzione generale che la natura, diciamo che dipende dalla natura, come noi ci siamo sviluppati per mezzo dello sviluppo dell'ego in modo materiale. Adesso noi ci sviluppiamo nel sormontare l'ego per ottenere dei riempimenti più interiori, più virtuali, più personali, più emozionali. E una persona che è caduta in questo ha un'opportunità davanti a lui? Io penso sì, che è un'opportunità nuova. Noi sempre volevamo riempirci di qualcosa, di che cosa io amo, cosa mi riempie, in che modo io mi sento bene. Dobbiamo dividerlo in due parti molto chiare. Una volta non era tanto chiaro, una volta l'uomo godeva di tutte delle, di, diciamo, della cultura, e lo, tutta la cultura, la musica, e anche persino, diciamo, ballare intorno alla, al fuoco nel passato, nel lontano passato, e noi che amavamo la musica classica e così, e vari, diciamo, varie forme di varie forme di, diciamo, di cultura, varie forme di arte, e poi anche questi ottenimenti, diciamo, materiali, soldi, onore, cultura, erano cose molto importanti per noi. Oggi noi passiamo a un riempimento diverso. Questo vuol dire che il riempimento materiale, per questa crisi, per il nostro ego, che è sparito, perché sia sparito, non è attirato ancora questo, a questo sogno americano di ottenere tutto, anche perché c'è questo limite, diciamo, del globo terrestre, ci sono tutti questi colpi delle, diciamo, della, dell'atmosfera, di quello che succede sul campo, diciamo, materiale, diciamo, di tutti questi problemi, diciamo, di alluvioni e così via, e noi dobbiamo riempire i nostri, le mie necessità essenziali, diciamo, mangiare, sesso, famiglia, le cose essenziali, mangiare, sesso e famiglia, il mio corpo ha bisogno di questo, io devo sentire in questo una sicurezza che non mi manchi come persona, e diciamo la bestia che c'è in me che vive di questo. Oltre a questo io ho delle tendenze grandi, nuove, che sono degli, dei vuoti interiori nei quali io mi sento proprio stressata, mancanza di impotenza, mancanza di sicurezza, e non sento la mancanza di sicurezza che mi manchi, la, diciamo, il sonno, perché noi viviamo, anche se certe volte, le persone, diciamo, che sono deboli nella società vivono in una situazione molto più elevata di quello che vivevano 100-200 anni fa le persone, diciamo, della media borghesia, anche se non molto spesso posso dormire, o dove dormire, cosa posso mangiare, ciò cosa mangiare, mi danno dei servizi di, diciamo, di salute, in qualche modo avrò questo. Queste cose non c'erano 100, 200, 300 anni fa per tutti, oggi non gli basta. Lui dice che non gli basta, io dico che di sicuro non gli basta, però se quello che lui riceve oggi l'avessimo portato a una persona di 100-200 anni fa, si sarebbe sentita un re. Il problema non si tratta, non è del riempimento materiale, fisico, perché riceve il problema della sua sensazione di non avere, che qualcosa gli manca. È una sensazione, diciamo, psicologica, questo non possiamo darlo in nessun modo, anche se noi svilupperemo dei sistemi sociali, di sicurezza, pensione, tutto il resto non servirà, tutto questo non gli basterà. Lui ha bisogno di un riempimento, di un appoggio sociale, di avere intorno a se stesso delle famiglie, delle persone come una famiglia, che gli danno la sensazione della sicurezza rispetto a lui, che lui è importante per loro, che gli è importante. Allora non gli importa quanto ha in banca, che pensione ha, che cosa non ha. Ci sono delle persone che si preoccupano di lui, e questa preoccupazione per il prossimo, per se la sensazione sentirà di essere accudito in una società tale, questo può riempirlo e dargli tutta la sicurezza rispetto a tutto. Però qua c'è la differenza fra le persone che hanno questa preoccupazione e questa discesa. Se l'uomo avesse ricevuto questo appoggio, diciamo, sociale, questo non sarebbe successo. No, non possiamo volere delle cose se non sento la mancanza di questo. Noi diciamo, se adesso fossero stati vissuti nella stessa forma come c'era una volta in Israele i kibbutz, che erano una specie di collettivo in cui ognuno si preoccupava per il prossimo, la persona si sarebbe sentito bene. Aveva un posto, il kibbutz li preoccupa, ognuno lavora e tutto quel che ognuno riceve le stesse cose dell'altro, le cose essenziali. E noi dobbiamo costruire una cosa simile. Se la maggioranza delle persone sentiranno proprio questa sensazione di impotenza, non avremo altre possibilità che di costruire dei sistemi che saranno come una specie di collettività in cui ognuno si preoccupa del prossimo, ci sarà una mutua garanzia, una mutua preoccupazione per il prossimo, ognuno si preoccuperà per il prossimo, perché allora fisicamente uno riceverà quello che ha diritto di ricevere, ma il problema è più la mancanza di sicurezza, il problema è mancanza di relazione fra le persone della società rispetto a lui, mancanza che non sente l'uomo che cade, che si trova in un problema, diciamo, fisico o di soldi o economica, deve affrontare molti problemi, diciamo, dal punto di vista sociale, che adesso è meno considerato, deve avere questo modo di risolvere i problemi di famiglia, perché anche i rapporti di familiari non sono quelli che erano una volta, cioè anche lui si sente anche responsabile per la famiglia, perché non è responsabile, non porta i soldi in famiglia, e perché non dà anche rispetto, diciamo, alla società in genere. C'è molti modi, molte cose da affrontare, e sente anche di dover lottare per ottenere le cose, ricevere quello che gli viene, che può ricevere per la sua salute, deve, diciamo, operare in molti campi nello stesso momento, e se non ha nessun appoggio intorno a lui, in che modo una persona così può affrontare una situazione tale? Deve giungere a una società che possa dargli questo calore, un calore umano, niente di più. Una società che gli dia questa sicurezza, questa. Bisogna operare nella società in modo di fare una specie di cooperativa fra tutte queste persone che hanno problemi, in modo in cui loro si colleghino fra di loro, abbiano dei collegamenti fra di loro, atterrare delle persone che si trovano, che vogliono aiutarli, che li aiutino. E la cosa più importante è dare un atteggiamento, atteggiarsi in modo positivo alle persone, prestare attenzione alle persone. Loro hanno bisogno solamente di un calore, di sapere che c'è qualcuno che pensa a loro. Non hanno bisogno di nient'altro, solo un appoggio. Emotivo, nient'altro. Io volevo chiedere perché guardate cosa fanno, si va dal medico, parlano 10 minuti, un quarto d'ora con un medico, quanto un medico può darci tempo? Si stanno meglio e tornano a casa, dopo ritornano dopo 2-3 giorni. Hanno bisogno di un'attenzione di qualcuno, un'attenzione umana. Le persone hanno bisogno di un rapporto fra di loro, perché la natura mette adesso questo nostro sviluppo, lo organizza in modo tale nel quale noi saremo obbligati a entrare in una relazione reciproca molto profonda e molto forte, che noi scopriremo quali sono le i principi della società futura solo per mezzo del collegamento delle relazioni fra di noi. E quando ci si prende cura di persone che hanno bisogno di un appoggio, prendersi cura di loro è qualcosa che serve molto per questa costruzione di questa società nuova, perché se noi adesso ci prenderemo cura, come tu fai, di questi, delle persone che sono più deboli, si aggiungeranno altre persone, poi ci saranno anche la mass media, ci saranno anche tutte le persone che hanno, se aggiungeranno a questa situazione sempre più persone, e oltre a questa società si devono fare bisogna trovare dei modi di occupare le persone, non farne come nelle case di riposo, però, perché lì non ricevono una preoccupazione sociale giusta. Noi non parliamo solamente dei vecchi, noi parliamo di tutte le persone di tutte le età si sentano in una sensazione di impotenza nel vedere il futuro positivo. Veramente è una delle cose che sono molto effettivi, e fare questo un lavoro di gruppo che dà questo stesso atteggiamento, la stessa appoggio, la stessa speranza della quale tu parli, e se si aggiunge a questo anche fare qualcosa dal punto di vista personale alle persone, se questo ha un effetto molto positivo per aiutare a tutte queste persone. Io lavoro soprattutto con pubblico che ha problemi di lavoro e di guadagnare, però anche ci sono delle persone che hanno bisogno anche di un appoggio dal punto di vista della loro salute, e ci sono delle persone che riescono a risolvere i loro problemi di salute. Io ad esempio conosco un soldato che ha avuto una bruttissima ha avuto dei gravi problemi di salute. Ci sono delle persone che sono riuscite a sormontare tutti questi problemi gravi. Sì, però in che modo si può essere come loro? No, non si possono prendere degli esempi da loro e portarli proprio al pubblico. Si parla anche forse di fatto, ognuno ha un fatto diverso, ognuno ha delle qualità specifiche. Io non amo prendere esempi da delle situazioni speciali che sono eccezionali. Non ci possono far vedere una via giusta per prendersi cura degli altri, far vedere come lui ha fatto questo e quest'altro, però ci sono mille persone che non sono capaci di farlo. A questo le eccezioni dicono che proprio sono eccezioni. Non una persona così che in questa situazione non sa nemmeno perché lui è riuscito. Lui ha avuto delle possibilità, delle opportunità speciali, forse era una persona forte, aveva un ambiente, una famiglia forte, qualcosa di specifico, di diverso, anche una persona che è diventata una persona che era un grande scienziato e poi è rimasto paralizzato, però continua a lavorare. Non dice niente, ci sono molti scienziati che hanno camminano con difficoltà, ma questa conoscenza, questa esperienza che sono ancora necessarie per il loro lavoro. Nessuno di loro va in pensione. In genere uno scienziato non va in pensione, continua a essere attirato da proprio quando ha 60, 70, 80 anni, può continuare a dare qualcosa di specifico di se stesso. Non si parla di una persona che ha 40, 50 anni, ha lavorato come un operaio e poi è stanco fisicamente e non ne può più. volevo fermarmi su un punto di questa discesa in questa situazione di crisi. Chi può fermarsi se intorno alla persona, se la persona c'è un calore, la consapevolezza che le persone pensano di lui. Volevo dare un esempio personale. Quando ero bambino, quando avevo 10-11 anni circa, forse anche prima, quando ero più giovane, mia madre, che sia benedetta la sua memoria, era malata di cancro, e allora è qualcosa di molto, non c'erano tutte queste cure come finora. Lei è vissuta con questo, con il cancro per 11 anni, da quando ha passato, gli hanno scoperto il cancro nel seno, ha fatto l'operazione, è riuscita a vivere 11 anni. Quando cerco di vedere, eravamo una famiglia con 5 bambini, mia madre era abbastanza giovane. Questa crisi, quanto è giunto questa crisi nella famiglia, e come il mondo sia cambiato in un momento, c'è stata questa scoperta, e mi ricordo anche questo, improvvisamente tutta la vita è cambiata, tu sei entrato in un nuovo film. In questo nuovo film tu passi in molte situazioni. Quando cerco di comprendere cosa ci ha mantenuto, sia verso la mia famiglia, non c'erano dei problemi, diciamo, materiali, la situazione economica era positiva, non c'erano problemi, però questa crisi di salute della madre ci ha fatto entrare in una situazione che non ci aspettavamo, non sapevamo come comportarci. Se io penso a questi momenti positivi in questi 11 anni, mi ricordo solo di una cosa, che ogni volta aveva delle persone che non erano di casa, che venivano, appoggiavano, rafforzavano, ci rafforzavano. Io mi ricordo per migliaia, che l'unica cosa che ha mantenuto mia madre in vita così tanti anni, e noi come famiglia che siamo riusciti a mantenere questa famiglia senza sfasciarci, è stato tutto questo appoggio di tutte le persone che erano intorno a noi, che ci circondavano per centinaia, sono sicuro di questo, però per questo io cerco di comprendere questa legge, questa. Sì, io mi ricordo che avevo una sorella piccola che io mi sentivo responsabile di lei, però oggi, perché tu pensi che se l'uomo è in una situazione dalla quale può essere una discesa e proprio sfrantumarsi o fermarsi, perché il parametro di sentire che c'è qualcuno che pensa di te, che si preoccupa di te, che ti dà un calore, è la cosa più importante, è vera, la tua vera, il tuo vero salvagente. Dato che l'ho sentito su me stesso, voglio comprendere perché le cose sono costruite così. È la forza più forte che c'è nella realtà, la forza della massa, la forza del gruppo, collegamento, una garanzia reciproca, la forza di dare, di amore, la forza che fa vivere, la forza che dà vitalità, che si preoccupa dello sviluppo di ogni cosa che vive o di persone o vegetale, o un atteggiamento positivo a ogni persona. Incomincia a atteggiarci ai bambini, diciamo, costringendo le cose, vedrai cosa ti succederà a loro. Atteggiati in un modo nel quale tu lo spingi in modo positivo, vedrai cosa gli succederà. Diciamo, persino un vegetale percepisce l'atteggiamento dell'uomo, e certo di sicuro più l'animale, ancora di più l'uomo. Abbiamo delle ricerche rispetto a fino a quanto la gioia, l'atteggiamento positivo aiuta per per diventare sani, per passare una malattia e ritornare a essere sani. Questo è conosciuto generazione dopo generazione. L'uomo è una macchina molto complicata, molto tutta la forza della vita ti può far vivere. Se qualcuno che non succede avrà, diciamo, in camera, deve essere felice, deve bere, deve vivere piacevolmente. Un uomo che entra in crisi, in una crisi, non importa che tipo di crisi, se aveva 50 anni e non ha perso il lavoro, se è una malattia, se problemi familiari, che cosa, non importa che cosa, è successo qualcosa, tutta la famiglia è entrata in uno stress. Da questa famiglia, cosa questa famiglia deve adesso fare? O questa persona deve fare per riuscire a mantenere la vita e non sfrantumarsi, smettere di piangere, rafforzarci, collegarsi, fare questo collegamento reciproco, sentire, ascoltare il prossimo, collegare questo calore è reciproco, attirare a se stesso dei circoli esteriori. Questa è la cosa principale. Io sono sicuro che nel futuro noi scopriremo con questo e in questo, diciamo, la medicina principale contro, rispetto a tutti i problemi fisici, interiori, psicologici, sociali, per tutto, la medicina per tutto, perché noi ci troviamo ciononostante in una situazione nella quale fra un po' tutte le nostre medicine non avranno più effetto. Noi non possiamo più con l'antibiotico, fra un po' smettiamo di non opererà più. Mio figlio riceve così tanto antibiotico e ci sono delle cose che non sappiamo più cosa fare, riempiamo di antibiotico e non influisce su di lui. Un'altra cosa che volevo chiedere, volevo ritornare un momento, cosa fa la persona? In che modo questa cosa opera sull'uomo? È la forza della vitalità, natura originale, che non giunge per mezzo di medicine, per mezzo di mezzi, diciamo, materiali come soldi, come onore, come una madre che dà al figlio, come Namrade che passa al feto, la forza della vitalità che giunge direttamente, diciamo, alla vena, lo riscalda e gli dà la vita e il suo corpo riceve proprio questo buon questa buona, con tutte queste cose buone comincia a vivere anche biologicamente, perché se noi pensiamo, se una persona pensa dell'altro in modo positivo o negativo, c'è un'influenza psicologica e biologica di sicuro. Noi possiamo misurare tutte queste cose nel corpo dell'uomo e vederlo. Non abbiamo prestato attenzione una volta, però l'uomo è un essere complicato, complesso. E le influenze, queste influenze sono le più forti. L'uomo oggi compra, diciamo, delle polizze, delle cose di sicurezza. Tu vedi cosa tu puoi comprare solo per lo stress di tutte le cose che ti possono succedere, tutte queste, puoi perdere questo, quest'altro, tu incominci a avere paura, incominci a essere impaurito. Se io ti avessi detto, io voglio, c'ho tutte queste sicurezze, tutte queste assicurazioni, voglio comprare la sicurezza che se avrò una crisi ci sarà intorno a me questa sensazione di calore, di preoccupazione. Dove lo si può comprare? Non mi vendono delle cose così. Farlo, perché puoi aprire una società. Tu sei anche intelligente, c'hai cultura, tu sei capace di fare. Cosa venderà questa società, questa sicurezza? Cosa pagherà l'uomo? Un po' di soldi, un po' di influenza, e un po' operando, che quando lui può prendersi cura degli altri. Quando non sarà capace di questo, gli altri si prenderanno cura di lui. Cosa vuol dire preoccuparsi del prossimo? Ci sono adesso delle persone che hanno bisogno di aiuto, di aiutarle a aggiustare qualcosa in casa, non sono capaci, sono vecchi o sono handicappati, o sono delle persone che non sanno fare, anche delle persone che possono essere sane. Noi possiamo incominciare a preoccuparsi uno per l'altro in modo tale che noi abbiamo delle persone intorno a noi che si preoccupano di noi. Ognuno si può preoccupare del prossimo. Facciamo l'opposto. Io ti telefono, dico: Oren, forse hai bisogno di qualcosa, hai bisogno che ti aiuti in qualcosa. Se tu hai qualche problema, possiamo aiutarti. Io ti invito a bere un caffè, a stare fuori, diciamo, sul prato, o mangiare o fare un barbecue. Questo innalza l'uomo, gli dà la sensazione di felicità, di vitalità. Cosa pago e cosa ricevo? Tu dovrai pagare, dovrai fare quello che tu vorrai ricevere. Che differenza fra questo e un'assicurazione che mi dia la possibilità di una badante? Vedi che non sempre serve. Che aiuto? Tu potrai aspettare. Lei ti può dire fino a quanto tutto questo serve. Dà la possibilità che non ci sia la malattia. Se passiamo adesso a questo, se l'uomo compra, diciamo, delle assicurazioni per quando starà male, allora si può sentire meglio. Noto, basta che tu vedi questa polizza, tipo, secondo la tua esperienza, diciamo, gli spegne tutta la paura. No, perché? Diciamo, ho fatto molte assicurazioni, di vari tipi di assicurazione. Ho messo tutti i soldi in banca per ricevere aiuto da badanti nel futuro. La mia casa è piena di molte cose migliorate, di tanti miglioramenti, che io posso fare tutto, diciamo, senza fare sforzi. Perché non mi tira fuori da questa paura, mentre invece l'atteggiamento positivo, caloroso delle altre persone mi stacca questa paura? Succede così o no? Cosa pensi? Rispetto alla prima cosa, sono sicura di sé. Perché comprare tutte queste assicurazioni, soldi in banca, non danno la possibilità all'uomo di sbarazzarsi di questa paura, di questo terrore? Anche se ha tutto, perché rimane da solo, staccato. Perché noi siamo costruiti in modo tale che queste azioni non ci neutralizzano la paura per il futuro. Perché? Io dico che perché noi possiamo essere sicuri solo se questo giunge da un atteggiamento positivo dell'ambiente. Diciamo che ora ha fatto un'assicurazione sociale, quello che lui consente. Diciamo che fate un tipo di polizza, di una specie di assicurazione che mi daranno un atteggiamento positivo dal prossimo, come fare una cooperativa quando ognuno si preoccupa del prossimo. Qualcuno ha paura di essere vecchio, di succedere qualcosa, che lo lasciano in casa e che non si prendano cura di loro. Lui sa perché adesso, quando ha la forza, lui si preoccupa degli altri, gli altri si preoccupano di lui. Quindi deve adesso fare di aiutare il prossimo adesso, prendersi cura degli altri quando loro saranno capaci. Quando lui sarà al suo tempo di essere preso di cura, loro si prenderanno cura di lui. Lui si prende parte di questo. È qualcosa che evita anche delle malattie o no? Questo è qualcosa di molto interessante. Io dico di sì, che un atteggiamento così socievole dà la possibilità che non succedano tutti i tipi di problemi, di paure, di divorzi e tutto il resto, fino a tutto. Persino se una persona si trova in una società tale sarà del tutto sano e un giorno andrà a letto, si addormenterà e morirà. Diciamo una morte di, come si dice, una morte di, diciamo, di un, come un bacio. È qualche cosa che io una volta ho vissuto in un kibbutz. E tu hai ricordato il kibbutz in Israele? Noi sappiamo che non esiste, che adesso si ritorna indietro. Sì, perché era un'associazione egoistica. Per prima cosa le comunità, diciamo, c'erano anche nei tempi antichi, quando tutti vivevano in una stessa, diciamo, grotta, e vivevamo assieme e mangiavamo una mammuta per 100 persone. E si può essere considerata anche un kibbutz, una cooperativa, a dire la verità, delle comunità. È la forma più naturale di vivere e l'esistenza. Ma per tutto questo sviluppo egoistico noi siamo usciti da questa forma naturale di una comunità e ognuno si è sviluppato per se stesso, ci siamo allontanati uno dall'altra, anche nell'ambito della famiglia noi ci siamo allontanati fino a essere proprio da soli spesso. E noi scopriamo fino a quanto questo non va bene, quanto non siamo capaci, dovremo tornare a costruire di nuovo una specie di comunità senza la quale non potremo esistere. Allora si tornerà ai tempi antichi, però sì, però nel modo naturale, non proprio nei tempi antichi nei quali noi vivevamo in una grotta. Il collegamento fra di noi deve essere, dopo tutto questo sviluppo egoistico, il nostro collegamento fra di noi, la relazione deve essere una relazione nella quale noi tutti siamo interdipendenti uno all'altro. Vediamo che noi siamo un mondo integrale, siamo dipendenti uno dell'altro, allora possiamo atteggiarci in modo positivo, bello. Nessuno nel mondo rispetto al di sopra di questa di questo globo terrestre non si sentirà impotente, buttato lì da parte. Noi sappiamo che adesso metà del mondo butta via il mangiare, l'altra metà muore di fame. Se noi avremo dei rapporti positivi per tutti, ci sarà tutto per tutti, perché c'è abbastanza mangiare. Noi vediamo secondo la statistica, ma noi soffriamo per mezzo dei rapporti che non sono positivi e questa è l'unica cosa che ci manca. Questo è chiaro, però io non sarei passato a vivere in un kibbutz in Israele. Non esistono più kibbutzim, queste cooperative come c'erano una volta in Israele. tu vuoi vivere senza preoccupazione, vuoi vivere, diciamo, come un angelo fra le nuvole, che tutti si atteggiano in modo positivo, tu non hai paura di niente, ti sei dimenticato di cos'è persino. È possibile solo in una cosa, creare una nuova società, una guerranza che garante, in cui uno è garante dell'altro, c'è un collegamento e anche tutto cambierà nel meglio, anche la salute. Non abbiamo nient'altro da fare di tutto ciò che abbiamo davanti a noi, abbiamo solo questo parametro che noi possiamo cambiare e dal quale dipende tutto. Grazie Rav Reidatman, è stato molto interessante, è terminato il tempo, grazie a Yael, grazie a lei, grazie a tutti voi che siete stati con noi. Allora ci colleghiamo uno all'altro in una garanzia reciproca, arrivederci.